Senti, io volevo leggerti un piccolo pezzo che viene da quest'altro libro, che è una raccolta
È
di
una
saggi.
bellissima raccolta. È una bellissima raccolta.
Sì, aspetta, io sono ipovedente, devo fare delle cose strane, devo accendermi la pila. no, là sopra. Ti leggo un piccolo passo dal saggio di Nina Ferrante, Sesto senso transfemminista e telepatia in un mondo nei guai, e dice: la fantascienza maschile, conosciuta anche come universale, ha prodotto il cosmo della distopia, in cui esprimere la frustrazione del non avere autonoma capacità riproduttiva, la smania di controllo su robot pensati per essere schiavi e dunque potenzialmente ribelli, e il sogno di colonizzare mondi lontani. Ma c'è un'altra fantascienza, transfemminista queer. Dopodiché fa alcuni esempi e dice: molti di questi romanzi sono stati immaginati e scritti mentre le altre donne, intende, irrompevano. O le altre persone transfemministe queer irrompevano nelle stanze dove la politica e l'accademia plasmavano il soggetto universale, mettendolo in crisi a partire da nuove identità. Queste scrittrici, però, hanno sin da subito iniziato a creare visioni di mondi e soggetti già post-identitari, ma non per questo senza storia e non per questo senza resistenza. Ora, la cosa che volevo chiederti, riguardava proprio il futuro, no? Spesso il fantastico, soprattutto la fantascienza, è una maniera per immaginare il futuro, per guardare dal futuro al nostro presente, però la fantascienza maschile, nel momento in cui guarda al futuro, molto spesso è una prefigurazione di tecnologie future oppure di disastri annunciati. Però invece mi sembra che nel momento in cui le scrittrici che hai preso in considerazione si occupano di futuro, hanno un altro passo, un altro sguardo.
Sì, è un po' la diatriba tra distopia e utopia. Anche le scrittrici hanno utilizzato molto la distopia, come una sorta di monito, di messa in guardia. Chi si è un po' svincolato da questo e andando a cercare un futuro che fosse più libero, no? Dai vincoli del passato e quindi con una dose di visionarietà in più diciamo, io trovo che probabilmente questo sarà quello che vedremo nei prossimi mesi, perché secondo me il tempo della distopia sta un po' passando, si sta un po' raschiando il fondo del barile e le cose più
Anche perché
interessanti
siamo in piena
vengono.
distopia.
Prego?
Anche perché siamo in piena distopia.
Sì, anche perché siamo in piena distopia, e però dunque il discorso è un po' complicato perché non so bene da dove prenderla, nel senso che la cosa che io stavo dicendo prima era che la distopia ha un po', come dire, esaurito, secondo me, l'energia interna. Certo, quello che sta accadendo intorno a noi è uno scenario assolutamente distopico, e però forse per venirne fuori abbiamo bisogno di uno scatto dell'immaginazione che ci porti a visualizzare un mondo in cui i rapporti sono un po' rimessi in discussione, sono un po' rimessi in forse e magari da questo calderone bisogna tirar fuori un qualche cosa di assolutamente diverso. Ci sono dei racconti che stanno venendo fuori in Italia in questi ultimi mesi e che un po' appartengono al filone che viene chiamato il solar punk, e cioè sono romanzi di fantascienza che si fanno carico delle preoccupazioni ecologiche rispetto al pianeta, veicolano un rapporto diverso con la natura, con le altre specie animali, rivendicano in un certo senso il fatto che il genere umano non è più il centro della storia, il centro dell'universo, no? Ci sono molte studiose che stanno elaborando teorie, per esempio mi viene in mente la Tsing, Anna Tsing, che ci parla molto di una specie di funghi. Ecco, la rete di relazione che queste creature vegetali hanno è un qualche cosa che, per esempio, rimanda a un mi fa ritornare con la mente a un romanzo famosissimo di Ursula Le Guin, La parola per mondo è foresta, in cui il tessuto delle relazioni tra esseri umani, non i colonizzatori ma i colonizzati sfruttati, tra loro e il mondo vegetale in cui sono immersi, erano relazioni di non sfruttamento, erano relazioni di reciprocità, ecco. Quindi, come dire, il solar punk non è che è un qualche cosa di completamente nuovo, ma si pone in relazione anche con alcune narrazioni del passato. La domanda che tu facevi in particolare, però, adesso io mi sono un po' scentrata, perché dunque, no, la cosa che volevo dire era questa, che per esempio una scrittrice come Octavia Butler, che è un po' considerata una delle madri della narrativa afrofuturista, di cui parlano molti saggi del volume che tu ci hai mostrato, nell'ultima opera che ha scritto, mette in scena una vampira che vive in un tipo di società assai strana, dove i rapporti e le famiglie non sono eterosessuali, non sono eteronormative, ma sono una specie di famiglie poliamorose, in cui si sta molto attenti, perlomeno la protagonista sta molto attenta, a far sì che i rapporti non siano gerarchici, anche se i componenti della sua famiglia dipendono da lei anche per gli scambi chimici che ci sono tra di loro, oltre che affettivi. Lei sta molto attenta al fatto che questo non si concretizzi in rapporti gerarchici, quindi un'immagine visionaria e totalmente diversa di quelli che possono essere queste micro società, questi tipi diversi di famiglia. È un qualcosa che in un certo senso è collegato a una frase che abbiamo sentito ripetere spesso negli ultimi mesi di Donna Haraway: non fate bambini, fate legami. Ecco, il legame, la relazione, può essere un po' l'elemento nuovo che viene fuori come portato dalle scrittrici di fantascienza del passato, in primis Octavia Butler, e dalle narratrici che si muovono tra afrofuturismo e solar punk. Giulia Abate, che vedo ci sta seguendo, su un numero di Leggendaria dedicato appunto ai reciproci rapporti tra utopia e distopia, e il numero di Leggendaria era appunto intitolato Mixtopia, che è un termine sottolineato da Nicoletta Barlorani, e Giulia Abate nella rivista ci parla assai bene di alcune scrittrici afrofuturiste estremamente interessanti, sia tradotte in Italia, come per esempio la, se mi ricordo bene, Okrafor. Comunque il suo romanzo è intitolato Vinti ed è uno di una trilogia assai interessante. C'è poi un'altra scrittrice che è Nisi Scholl, se mi ricordo bene, che purtroppo non è tradotta in Italia, invece è estremamente interessante sia come narratrice che come saggista. Quindi io spero che prima o poi qualcuno, anzi più prima che poi, qualcuno pensi a tradurla e a rendercela disponibile.
Io vorrei aggiungere una cosa, probabilmente esula completamente dal canale in cui ci stiamo muovendo, riguardo al solar punk, all'ecofemminismo. E adesso, un paio di anni fa, mi è capitato di giocare a un videogioco che secondo me aveva una tematica fortemente femminista. Ti senti anziana quando ti dico queste cose?
Io, guarda, sono sempre stata negata in queste cose.
ed è molto interessante perché recupera sia il tema cyber più puntuale, sia quello del materno. E la protagonista è una ragazza che in un futuro, non lo definirei distopico perché è successa una catastrofe, ma il mondo in cui stanno vivendo non è poi così male. Quindi di fatto ci sono queste neo assembramenti umani, neocomunità, molto diverse tra loro perché gli spostamenti sono complicati. E la protagonista vive in un villaggio che è matriarcale, e da cui viene esclusa da bambina, vive una vita un po' da liminale perché lei non ha la madre, e è orfana di madre, o quantomeno non si capisce da cosa è nata. E la, il suo percorso di scoperta, lei avrà l'autorizzazione a viaggiare, che è una cosa che a quanto pare non era consentita fino a quel momento, e alla ricerca della madre. La ricerca di sua madre diventa la ricerca della madre assoluta, perché la domanda è: se c'è stata la catastrofe e tutte le persone sono morte, la catastrofe si capisce essere ambientale, e chi ci ha generato? Da cosa siamo? È impossibile che in così poco tempo si sia riformata la natura umana. E il suo universo è circondato da macchine che hanno la forma di animali. Si chiama Horizon Zero Dawn. È molto bello che ci sia questo tendere a una madre superiore e che sia tutto declinato al femminile. E lei è una guerriera, è una combattente, quindi non è né una maga né una strega, non c'è alcun riferimento alla sua sessualità e non si innamora. E questo mi ha stranito perché temevo ogni passo che prima o poi incontrasse il figo che la facesse innamorare, e non succede, ed è incredibile. E io l'ho trovato davvero ben fatto, soprattutto inclusivo, perché poi ci sono tutta una serie di soggettività che vengono racchiuse, e tutta la questione ecofemminista che ho trovato molto interessante. E ho provato a confrontarmi in gruppi di videogiochi, nessuno si è accorto di queste cose, per fortuna, perché sennò non sarebbe arrivato alla notorietà a cui è arrivato. E volevo dire un'altra cosa, sempre riguardo al solar punk, è uscito da poco due bellissimi volumi di Asterisco Edizioni, che sono un gioco di ruolo. Adesso io non mi intendo, ma so che c'è qualcuno collegato che probabilmente ne sa più di me, se vuole scrivere nei commenti.
Fuori dal Dungeon.
Quello è il volume dedicato in generale ai giochi di ruolo, ma c'è adesso è uscito proprio il gioco di ruolo che si chiama Duralande. Sono due bei volumi, Livi, ma ce li prendi? Sono tipo forse in questa sedia. Abbiamo fortunatamente l'aiuto. Grazie. È questo qui.
Sì.
Ed è fatto molto bene. Chi se ne intende mi ha detto che organizzeremo qua delle partite non appena potremo stare insieme. Ecco, visto, cioè, arrivano i suggerimenti. Comunque vi aggiorno anche sui commenti, che ce ne sono tantissimi, e moltissime persone riguardo alle personaggi, E Ombretta ci diceva del personaggio di
Queste oscure materie. Abbiamo appena finito di leggerlo insieme io e mia figlia, siamo rimaste delusissime dal finale. Regala, perché finisce tutti a casa e è andata bene così, cioè non si può finire un romanzo in questa maniera, una trilogia di romanzi.
E questo di Aurora lo vorrei leggere alla fine, perché secondo me è bellissimo. E qualcun altro parlava
sempre, sì, Laira è la protagonista di Queste oscure materie di Philip Pullman,
e Tiffany si chiedeva se per Daenerys ci potrà mai essere una continuazione, più o meno, cioè se l'autore riuscirà a cacciare fuori un finale migliore rispetto a quello degli sceneggiatori. Lo speriamo tutti, siamo proprio in attesa di questa cosa. E poi ancora e moltissime persone e ci dicono che non hanno mai letto fantascienza e fantastico fatto da donne italiane. E io suggerirei, e qua Giuliana aiutami tu, l'ultimo della Vallorani, per chiunque voglia iniziare. Questo è un testo che è uscito da poco, che ha avuto anche qualche difficoltà nell'essere pubblicato, nonostante l'autrice avesse già pubblicato per Einaudi. È un testo fortemente femminista dal mio punto di vista, ma adesso Giuliana ci dirà. È ambientato in una Milano cyberpunk, in cui una donna che ha un superpotere bellissimo, che è il superpotere dell'empatia, che diventa a tratti quasi telepatia, si trova a indagare sulla morte di delle donne, dei corpi di donne quantomeno. Ci parla di oggettificazione del corpo femminile, ci parla della mercificazione di questo corpo, di come ci siano corpi pensati esclusivamente per l'abuso da parte del patriarcato, dell'eteronormatività e di tutta una serie di realtà che conosciamo bene e concretamente. E poi c'ha un sacco di citazioni, cioè secondo me è una bella chicca. Tu recuperalo, ti presto la mia copia. Okay. Giuliana, tu che ci dici? Consigli di lettura per chi non è avvezzo al tema?
Non in merito a Nicoletta Vallorani, perché avrei i miei occhi un romanzo assolutamente da leggere, perché come dire, Vallorani riesce a scrivere un romanzo letterario ma estremamente godibile. La Milano che mette in scena è una Milano bellissima, totalmente alterata da quella che è una sorta di apocalisse della democrazia, ma la storia che mette in piedi è una storia durissima di cloni, di donne che vengono clonate per essere vendute, utilizzate come merce, abusate, eccetera, ma non vorrei spoilerare. Io su Vallorani, sui romanzi di Vallorani, ho una mia teoria particolare, cioè che in un certo senso lei riesce a uscire fuori da quella che è la genealogia materna, perché in un certo senso anche in alcune storie precedenti Vallorani riprende la storia di Barba Blu raccontata da Angela Carter, e nella storia raccontata da Angela Carter la protagonista alla fine veniva salvata dalla madre, che arriva in un galoppo forsennato e riesce a far fuori il malvagio, il marito malvagio della figlia che la sta per uccidere. E Vallorani secondo me fa un passetto avanti, perché molte volte le personaggi di Vallorani non vengono salvate dalla madre, ma vengono salvate da se stesse. Quindi c'è il valore della sorellanza, il valore della solidarietà femminile che viene messo molto in rilievo, e c'è questo spostamento, questo scostamento rispetto alla genealogia materna, che a me sembra molto molto interessante. E, i romanzi di cui io parlo sono tutti da leggere, quindi, come dire, io vi farei la lista dei romanzi di Chiara Palazzolo, di Laura Pugno, di Viola Di Grado, di Loredana Lipperini, di Nadia Tarantini e di Nicoletta Vallorani, perché sono veramente, se uno non li ha letti, sono delle belle sorprese, sia sullo stato della narrativa a firma di donne in Italia, sia sullo stato della narrativa fantastica, perché mi pare che la narrativa fantastica ne esca rafforzata e assolutamente vincente nella sua capacità di raccontare in reale molto più di alcune narrative realiste, tra virgolette.